Dopo quasi 100 giorni di processo all'Alta Corte Regionale di Dresda, sono uscite le sentenze per i compagni accusati nel processo Antifa Ost, che significa Antifa dell'Est, accusati per associazione criminale e altre imputazioni. La compagna Lina è stata giudicata per 5 anni e 3 mesi, mentre gli altri 3 compagni hanno ricevuto pene che variano dai 2 anni e 5 mesi ai 3 anni e 3 mesi per partecipazione e supporto a questa cosiddetta associazione criminale. La Procura federale aveva accusato i 4 imputati di appartenenza a un'organizzazione criminale e di vari attacchi contro neonazisti, contro cui avrebbero portato avanti gravi danni fisici, attacchi, e ci sono state anche accuse per danni alla proprietà e per furto. Di queste 6 capi d'accusa iniziale, i compagni sono stati condannati per 4. Nello specifico sono stati gli attacchi contro il posto di ritrovo e pub dei neonazisti nella città di Eisenach in Turingia, in cui sono avvenuti 2 degli attacchi, e un attacco contro dei neonazisti a Wurzen che tornavano da una manifestazione nazista e sono stati attaccati da una 20 di compagni alla stazione di Wurzen. In ultimo, contro un lavoratore delle fognature di Lipsia che portava un cappello e altri indicatori di un'appartenenza o quantomeno simpatia a movimenti neonazisti. Per inquadrare il caso, che comunque va avanti da più di 2 anni e mezzo, è necessario fare una breve cronologia per inquadrare un attimo i vari punti salienti di questa investigazione, che ricordiamo è stata uno dei più alti momenti repressivi avvenuti in Germania contro il movimento negli ultimi anni. Innanzitutto va menzionato il fatto che nel 2017-2018 c'è stata una riforma del paragrafo 129, che è un paragrafo che definisce l'appartenenza all'associazione criminale. Qui c'è stata una modifica chiaramente in senso repressivo, e dopo questa riforma è ancora più facile condannare delle persone per appartenenza ad associazione criminale, nel senso che praticamente la legge in sé dà come dato necessario per partecipazione la persecuzione di un interesse, diciamo, comune, che una comunità di membri di più di 2 persone, indipendentemente dai ruoli che ricoprono in questa cosiddetta associazione, questo sia già abbastanza per definire un'appartenenza a associazione criminale. Quindi, per farla breve, anche contatti e strutture più fluide e diciamo meno organizzative in senso classico bastano per finire potenzialmente condannati per questo paragrafo. Parlando del processo in sé, partiamo da agosto del 2018, in cui si apre, secondo l'accusa, la cosiddetta organizzazione criminale. Ci sono vari attacchi a partire dal 2018 di cui vengono accusati i compagni. Un attacco nell'ottobre del 2018 contro un famoso neonazista di Wurzen, un attacco nel gennaio del 2019 contro il cosiddetto lavoratore delle fogne a Lipsia, il 19 ottobre 2019 il primo attacco al famoso pub nazista Bullseye a Eisenach, in cui vengono feriti 6 nazisti e il pub viene distrutto, il 3 dicembre del 2019 in cui Lina viene attaccata dalla sicurezza di un negozio di ferramenta a Lipsia, dove viene accusata di aver rubato diversi martelli. Il 14 dicembre del 2019 un secondo attacco contro alcuni neonazisti del pub Bullseye di cui sopra, tra cui il gestore del pub Leon Ring, su cui spenderemo 2 parole dopo. In questa situazione Leon, il capo dei neonazisti, tira fuori un coltello per difendersi, gli attaccanti battono dopo un po' in ritirata e 2 veicoli vengono fermati dai poliziotti nelle vicinanze dopo questo attacco, e 5 persone vengono prese in custodia, vengono sottoposte a un trattamento di identificazione e di prelievo di un campione di DNA, tutti e 5 vengono però rilasciati il giorno dopo. A inizio del 2020 la EKA, che è diciamo la polizia regionale, come sapete in Germania c'è il federalismo, c'è diciamo l'FBI cosiddetta tedesca e la BKA, mentre le EKA sono gli uffici criminali regionali, e a inizio del 2020 aprono un processo di investigazione rispetto alla formazione di un'organizzazione criminale, quindi paragrafo 129. Nel 15 febbraio 2020 viene segnalato un altro attacco contro i fascisti della città di Wurzen, di ritorno da una manifestazione nazista a Dresda, in cui alcuni di loro rimangono per terra. Attivio. nel maggio del 2020 vengono emessi degli ordini di, diciamo, di osservazione rispetto agli arrestati dell'azione nella città di Eisenach. Quindi significa che avvengono pedinamenti, vengono messe magari delle telecamere in punti strategici, vengono messe del sistema di intercettamento in macchina e così via. Nel giugno 2020 vengono perquisiti vari appartamenti nelle città, in particolare di Lipsia e di Weimar. Nel luglio 2020 c'è la prima detenzione di Lina, che viene però rilasciata dopo 5 giorni di detenzione preventiva. Verrà arrestata una seconda volta nel 5 novembre del 2020 su mandato d'arresto del giudice istruttore della Corte Federale di Giustizia e verrà trasportata in elicottero nella città di Karlsruhe, nel sud della Germania, dove risiede, diciamo, l'FBI tedesca che si occupa del suo caso. L'ultima parte di questa cronologia, forse è importante da nominare, è il fatto che l'8 maggio 2021 lei e altri deputati vengono formalmente rinviati a giudizio. Questo procedimento, come menzionato in apertura, è durato 100 giorni. Per 100 giorni la Corte si è ritrovata a deliberare su queste azioni e sui compagni imputati. Diciamo, le prove granitiche in questo processo, anche per ammissione dell'accusa e del giudice stesso, non ce ne sono, ma è un processo basato largamente su indizi e interpretazioni, come ad esempio alcune interpretazioni di conversazioni intercettate durante magari viaggi in macchina o discussione a telefono tra gli imputati. Ricordiamo che in Germania rispetto all'Italia le pratiche di pedinamento, ma soprattutto di osservazione, intercettazione, è molto più regolamentata. Per esempio, non risultano strumenti di intercettazione che siano stati apportati all'interno di appartamenti privati, è proibito ed effettivamente non risultano episodi di questo tipo. Dopodiché, con l'uso del paragrafo 129 in Germania si apre appunto una pletora di controlli delle telecomunicazioni che non sarebbe stato ammissibile se gli imputati fossero stati processati per i singoli reati. Quindi questo paragrafo associativo, come altrove, permette di portare avanti più intercettazioni e su queste intercettazioni si basa anche larga parte del processo. In due di queste conversazioni intercettate l'ufficio del procuratore federale, per esempio, afferma di aver sentito due degli imputati ammettere, fra virgolette, la loro partecipazione all'attacco al pub neonazista Bullseye. Dopodiché all'interno del processo, per esempio, queste interpretazioni sono state confutate come false grazie a un lavoro meticoloso che la difesa riuscì a portare avanti, producendo prove di alibi granitici per entrambi gli imputati, cosa che ha escluso il loro coinvolgimento, per esempio, nell'azione specifica. E qui facciamo un'altra micro parentesi abbastanza interessante. Per esempio, l'alibi di uno degli imputati non avrebbe dovuto essere presentato dalla difesa stessa, dal momento che i fatti stessi erano già a conoscenza dell'accusa, perché l'accusa aveva aperto un altro procedimento contro l'imputato, contro il compagno, nel 2019 da parte dello stesso procuratore capo, tra l'altro, e quindi loro già sapevano che il compagno non avrebbe potuto partecipare a questa azione perché si trova fisicamente da un'altra parte, ma l'onere della prova è stato invertito e il compito di provare la propria innocenza è stato spostato sulla difesa. Un imputato di Berlino, tra l'altro, è stato condannato, per esempio, perché aveva prestato la sua auto a chi poi avrebbe attaccato questo pub ad Eisenach, quindi lui materialmente non era neanche presente a questa azione, ma la sua unica colpa sarebbe stata di aver prestato questa macchina. Diciamo, verso la metà del processo è diventato abbastanza chiaro come le prove raccolte dall'accusa fossero abbastanza circostanziali, quasi a livello di sentito dire. Nell'estate del 2022 l'accusa tira fuori un cosiddetto coniglio dal cappello che diventerà poi il cosiddetto testimone chiave del processo. E qui entra in scena Johannes Dommöver, che anche lui era imputato nel procedimento per associazione criminale nel complesso Antifa Host, ed è, come dire, un ex compagno che è saltato dall'altra parte ed è diventato cosiddetto snitch. Cosa succede? Durante la perquisizione della sua casella di posta elettronica, gli agenti della polizia della Sassonia si erano imbattuti in una mail del 2017 in cui è uscito fuori che la sua ex compagna aveva portato avanti delle accuse di stupro nei suoi confronti. Il pubblico ministero ha immediatamente aperto un procedimento per stupro contro Dommöver, e questo, diciamo, che è stato il trigger che poi, per tutta una serie di ragioni, ha portato Dommöver a offrirsi come testimone chiave e a testimoniare contro gli imputati, Lina e gli altri imputati. Mentre l'accusa per appartenenza a organizzazione criminale è stata ovviamente ritirata. Dommöver si trova adesso nel programma di protezione testimone e ha partecipato attivamente a varie sessioni del procedimento fino alla condanna. Qual è stato il suo ruolo? Lui ha potuto dire abbastanza poco sui, diciamo, sul complesso criminale in generale e sulle varie azioni. In particolare la sua funzione è stata quella di cosiddetto esperto, fra virgolette, del movimento, su cui ha gettato un sacco di dicerie e facendo dozzine e dozzine di nomi, accusando vari compagni di azioni o partecipazioni a, per esempio, cosiddetti addestramenti che sarebbero avvenuti in alcuni posti del movimento in cui alcune dozzine di compagni si sarebbero ritrovate e sotto l'egida di alcuni, diciamo, istruttori, fra virgolette, avrebbero provato addestramenti per attacchi contro nazisti o situazioni di scontri di piazza. Il fatto che fosse chiaro durante le sue testimonianze che per Dommöver l'importante fosse ottenere ed entrare nel programma di protezione dei testimoni per avere un'attenuazione della pena non ha indotto l'accusa né il tribunale a dubitare fondamentalmente della credibilità del testimone. Ovviamente questa situazione ha creato molto scompiglio, perché in Germania non si ricorda da decenni che un compagno o una compagna abbia fatto il salto dall'altra parte e sia diventato testimone chiave di accusa contro altri compagni. Quindi, come potete immaginare, è stato abbastanza un terremoto. Per tornare al processo e alla sentenza, è importante dare anche un po' di analisi sul segno politico di questo verdetto. Ricordiamo che la pubblica accusa aveva richiesto una pena detentiva di 8 anni per Lina, quindi formalmente questi 5 anni e 3 mesi rimangono al di sotto delle aspettative della pubblica accusa. Il giudice ha motivato questa decisione sul fatto che lei sia già stata 2 anni e mezzo in custodia cautelare in condizioni abbastanza dure, e che comunque sia stata presente in questi 2 anni e mezzo su tutti i giornali come la capa di questa associazione criminale. Molti giornali di destra hanno pubblicato anche le foto, il nome completo, quindi ovviamente la sua sfera privata è stata lesa. E qua è importante anche sottolineare come in Germania non sia comune come in Italia che se vengono arrestati dei compagni anarchici o comunisti che siano vengano sbattuti con i nomi e le foto in prima pagina, ma è una cosa abbastanza rara, e tramite questo processo è stata in alcuni media è stata un po' sdoganata, possiamo dire. Sottolineo anche che Lina è stata rilasciata dopo l'emissione della sentenza, perché il giudice, appunto a causa di questi punti già menzionati, non ha visto un pericolo di fuga e quindi rimarrà a piede libero con l'obbligo di doversi presentare 2 volte dalla polizia per diciamo far vedere che non è scappata, e rimarrà a piede libero fino all'entrata in vigore della sentenza, dal momento che la difesa è andata in appello. Il verdetto in sé, diciamo, non sorprende più di tanto i compagni del movimento, dal momento che 2 anni e mezzo di processi in sala di massima sicurezza, elicotteri, stampa di regime che ha fatto una campagna come non si vedeva dai tempi della RAF, tutti questi elementi non hanno lasciato dubbi sul fatto che la Corte avesse intenzione di condannare, nonostante le esigue prove presentate. Già il fatto della scelta del tribunale in cui questo processo è avvenuto è abbastanza particolare, perché i crimini in sé sarebbero potuti essere giudicati da un normale tribunale distrettuale, diciamo, quindi a un livello più basso, mentre il livello del Ministero Pubblico della Confederazione è competente per questioni più complesse, come per dire tradimento o gruppi terroristici, organizzazioni terroristiche attive all'estero e così via, quindi diciamo un altro livello. E già qua nella definizione del tribunale si è dato un segno politico verso cui questo processo sarebbe dovuto tendere. Uno dei punti centrali della pubblica accusa è stato come gli imputati avessero messo in discussione la cosiddetta pacifica battaglia politica di opinione e avrebbero alimentato una spirale di violenza volta ad attaccare gli oppositori politici. Su questo punto è importante fare un po' un quadro sulla situazione regionale, soprattutto nell'est della Germania, dal momento che chi vive quelle regioni sa ben troppo cosa significhi una battaglia pacifica di opinioni in alcune parti appunto della Sassonia e della Turingia. Per dirne una, ad Eisenach, dove sono avvenuti due degli attacchi, è il luogo dove ai tempi di più di 10 anni fa fu scoperta la NSU, il gruppo armato neonazista responsabile di 10 omicidi nel territorio della Germania a partire dai primi anni 2000. Per fare un'altra piccola digressione, per esempio la figura di uno degli accusatori principali nel processo è tale Leon Ring, che è anche il gestore di questo pub nella città di Eisenach. Tanto per dirne una, nell'aprile del 2022 sia lui che altri 50 militanti neonazisti sono stati perquisiti dalla Procura federale per partecipazione a un'organizzazione criminale chiamata Knockout 51, in cui questo Leon Ring sarebbe stato il capobanda, che sono accusate di vari attacchi razzisti e nazisti contro oppositori, contro migranti, e appartenenza all'organizzazione terroristica Atomwaffen Division Deutschland, che tra l'altro in stati come l'America è considerata appunto come terrorismo internazionale. Questi reati di questa associazione sono avvenuti contro opponenti di sinistra, ma anche contro la polizia o contro appunto migranti, e sono state usate armi da taglio, coltelli e anche altre armi. E quindi diciamo questo Leon è stato tradotto in carcere con altri neonazisti, anche loro che sono stati targettati appunto durante questi attacchi avvenuti nella città di Eisenach. Quindi parlare di vittime è abbastanza un ossimero. Dopodiché la testimonianza di queste persone, questi nazisti, che sono state segnate da anche notevoli lacune nella memoria e numerose contraddizioni. Per esempio, durante l'interrogatorio della polizia nessuno ha detto che durante l'attacco al pub nazista si sia sentita una voce femminile dare i comandi, mentre in un secondo momento la memoria sarebbe tornata. E appunto situazioni come questa sono avvenute molto durante il processo, ma sull'attendibilità di questi testimoni non c'è stata una grande discussione. Come loro, altri neonazisti che sono stati vittime di attacchi sono apparsi come testimoni, anche loro hanno avuto la possibilità di recitare di fronte al tribunale le loro accuse senza un gran contraddittorio. Tra l'altro, alcuni di questi neonazisti, altro punto interessante, hanno affermato come avessero ottenuto dei dossier su compagni antifascisti, su come avessero creato questi dossier interni e li avessero passati alla commissione che si chiama Sokolinks. Questa Sokolinks è una commissione speciale che è stata creata in Sassonia nel 2019 per indagare su vari attacchi portati avanti dal movimento in generale antifascista, anarcho-comunista nella regione di Lipsia, sia contro nazisti che in generale attacchi e azioni dirette avvenute nella regione. Diciamo che grazie, tra virgolette, al loro lavoro che è stato aperto il processo contro Lina. Quindi anche questa testimonianza ha dato un tassello importante sulla comunicazione tra nazisti e polizia, che in queste regioni in particolare è abbastanza fluida e alcune volte viene sotto la luce del sole. Il verdetto, ai sensi del paragrafo 129, quindi per associazione criminale, ha inoltre conseguenze di vasta portata, non solo rispetto a chi è stato condannato a Dresda, ma potrebbe anche fare scuola per processi giudiziari successivi, creando un pericoloso precedente. Questo fa venire l'acquolina in bocca, per esempio, a questa commissione speciale di cui parlavo prima, la Sokolinks, che ha potuto avere il suo primo successo dopo anni e il cui capo ha dichiarato nelle ultime settimane che già aveva aveva pronte indagini su un'altra cinquantina di potenziali imputati per vari attacchi, e quindi queste dichiarazioni non lasciano presagire niente di buono. Per dare un'idea delle statistiche, proprio numeri alla mano, la commissione speciale LINCS, che significa di sinistra tra l'altro, al momento stanno conducendo 113 indagini contro i compagni, mentre rispetto ai nazisti sono 81. Il servizio segreto interno, chiamato Ufficio per la Protezione della Costituzione, nella regione della Sassonia, conta al momento 4.350 estremisti di destra e solo 850 cosiddetti estremisti di sinistra. Quindi anche da questi numeri si può notare come ci sia un certo sbilanciamento rispetto a in che direzione vadano le indagini. In tempi in cui partiti come l'Alleanza per la Germania, l'AfD, si trova in molte regioni dell'est della Germania ad essere il primo partito con punte superiori al 30% nella Sassonia, in regioni in cui nazisti e razzisti attaccano regolarmente e in maniera impunita le minoranze di ogni tipo, si sceglie nuovamente di definire il vero pericolo come i pericolosi estremisti di sinistra, i violenti antifascisti. Questo è un po' il discorso sui media qua in Germania, su come il pericolo sia, non bisogna sottovalutare il pericolo della violenza che viene da sinistra e che la violenza antifascista non sia da giustificare in nessun modo. Questa sentenza, ovviamente, inserendosi in questo contesto in cui la destra e l'intolleranza crescono come nel resto d'Europa e si salutano nuove leggi per respingere ancora di più la migrazione extraeuropea, si continua a soffiare sul fuoco sempre più ardente della guerra fra poveri. Questa sentenza, che si basa su prove praticamente inesistenti, è un pessimo segnale dato alla società civile e anche al movimento. Ovviamente il fatto che come movimento ci si potesse aspettare una condanna di questo tipo, dato il carattere che ha avuto il processo e comunque il carattere della giustizia, diciamo, borghese in generale, non deve sminuire la portata pubblica di questa sentenza all'interno del clima politico di questi giorni. In particolare la Germania Est, in cui negli ultimi 30 anni l'unica forma di resistenza alla violenza neonazista è stata appunto la violenza antifascista, in posti in cui magari al giorno d'oggi i compagni si trovano egemoni come a Lipsia, sono stati caratterizzati da anni di duri scontri negli anni 90, in cui ci sono state centinaia e centinaia di azioni dirette per non lasciare terreno e riprendersi gli spazi. Ricordiamo anche che nel 2016 300 nazisti hanno attuato una manifestazione spontanea nel quartiere di Konnewitz, un quartiere, diciamo, di compagni nella città di Lipsia, e in 300 si sono messi in strada attaccando negozi e appunto seminando terrore per strada. Dopodiché non sono rimasti impuniti da parte dei compagni, perché negli anni successivi dozzine e dozzine di questi neonazisti hanno visto azioni dirette che sono state portate avanti sia contro la loro infrastruttura regionale sia contro la loro proprietà privata, come possono essere state auto private, i loro appartamenti, i loro pub, fino alle spedizioni punitive di cui si legge sui giornali, in cui per esempio persone anonime sono entrate in casa di alti funzionari del partito neonazista vestite da poliziotti, insomma li hanno, adesso non mi ricordo se legati al letto, presi a martellare sulle ginocchia, insomma cose anche abbastanza crude, ma che danno anche un'idea del livello di scontro e violenza che avviene in queste regioni. In seguito a tutte queste azioni, bisogna dire che sia in Sassonia e in Turingia c'è stato un po' di abbassamento della testa da parte dei nazisti, a prova che comunque, come sempre, l'azione diretta dà i suoi risultati. Rispetto alla solidarietà con gli arrestati e imputati, da parte del movimento c'è sempre stata ovviamente molta solidarietà senza se e senza ma, e dalla società civile per appunto le questioni legate alla cosiddetta violenza molto meno. Un fenomeno repressivo di questa portata contro il movimento non si vedeva da molti anni. penso che non ci siano mai stati tanti compagni in fuga, nel senso che sono ricercati con mandati di cattura e non sono stati arrestati, forse dai tempi della RAF, se non sbaglio al momento sono forse 8 o 9 compagni contro cui ci sono mandati di cattura e che fortunatamente si trovano ancora in fuga. In particolare, da una parte, rispetto a questo filone repressivo legato all'inchiesta dell'Antifa Host, in cui ci sono varie sotto inchieste, e anche rispetto all'azione avvenuta a Budapest nel febbraio di quest'anno, di cui avete anche parlato qua su Radio Cane, in cui due compagni si trovano ancora in cella a Budapest, e uno di questi due compagni è un compagno che tra l'altro è imputato in uno dei filoni legati al processo Antifa Host. Alcuni punti rispetto alla solidarietà: nel settembre del 2021 è avvenuto un grande corteo a Lipsia, molto partecipato, con circa 6.000 persone, di solidarietà all'INA e contro il lavoro della commissione di indagine speciale LINCS, in cui sono avvenuti pesanti scontri e attacchi alla polizia. In generale, negli anni sono avvenute varie forme anche di azioni diretta contro, per esempio, sponsor di eventi di lotta neonazisti, studi di tatuaggi in cui lavorano o che supportano i nazisti, istituzioni giudiziarie e politiche, auto di compagnie di sicurezza, sia a Lipsia ma anche in varie parti della Germania. Dopo la sentenza del 31 maggio ci sono stati vari cortei in dozzine di città tedesche, forse il più grande è la città di Amburgo, in cui 2.500 compagni hanno preso le strade. A Lipsia anche un migliaio di compagni sono scesi in strada a protestare, a Berlino, a Brema, financo a Vienna, quasi tutte le città sono state travolte da manifestazioni spontanee con più o meno partecipanti. Nella città di Brema, per esempio, 400 compagni si sono ritrovati in piazza e hanno subito attaccato la polizia in maniera abbastanza pesante, ma sono stati poi circondati e lasciati in 300 per ore, circondati dalla polizia e identificati. Una pratica qua piuttosto comune che ritroveremo anche nella manifestazione di Lipsia del sabato. La manifestazione di Lipsia viene proibita, qualsiasi forma di dissenso legata dalla sentenza viene proibita per le giornate di giovedì, venerdì e sabato. Nonostante ciò, il venerdì sera alcune centinaia di persone si ritrovano in strada nel quartiere di Kolnewitz per il cosiddetto Massenkorn, che non so come tradurlo, ma è un appuntamento di massa per, diciamo, appunto stare in strada e letteralmente fare corner, che significa stare appoggiati ai lati del muro. Insomma, una forma di riprendersi le strade, sfidare il divieto della polizia. Ci sono state un po' scaramucce, un po' di scontri con la polizia in varie parti della città, con qualche barricata magari in fiamme, azioni di questo tipo. La presenza della polizia già il venerdì era molto molto alta. Il segnale da parte del governo regionale della Sassonia era molto chiaro: bisogna far passare la voglia di manifestare a chi vuole portare solidarietà verso i condannati. Per questo verranno raccolte migliaia e migliaia di poliziotti da tutta la Germania, che verranno schierati in quella che sarà poi una giornata campale. I numeri in Germania in queste situazioni di piazza sono molto alti, nel senso che non è inusuale vedere 5, 6, 7, 8 mila poliziotti schierati in strada. In altri momenti, in altri anni, questo non ha fermato anche scontri di piazza e forme di protesta molto dura. Per vari motivi la partecipazione sabato è stata un po' più ridotta. 2.000 persone si sono ritrovate il sabato pomeriggio a Lipsia, era, diciamo, una manifestazione che criticava la proibizione delle manifestazioni e raduni per il weekend. Questo raduno è durato abbastanza in maniera attiva, diciamo abbastanza poco, perché l'apparato poliziesco con 5.000 poliziotti e 10 cannoni ad acqua schierati nel quartiere di Gonnewitz ovviamente hanno sortito il loro effetto. Ci sono stati due tentativi di rompere in maniera militante l'accercamento, con le centinaia di compagni hanno tentato di sfondare i cordoni della polizia con pietre, bottiglie e anche qualche molotov, ma sono stati respinti dopo pochi minuti. La polizia ha stretto le maglie e ha chiuso i partecipanti al raduno, mi pare tra le 9 e le 10 ore, quindi fino alla mattina presto. Si parla qua di più di 1.000 persone che sono state rinchiuse in questo accerchiamento, e ovviamente sono state fatte foto, tutti i partecipanti sono stati registrati uno a uno, è stata prestata molta attenzione anche alle caratteristiche individuali, per esempio a che scarpe portassero, a rapporti a Marche Portassero, per poi procedere a un'eventuale indagine su chi abbia partecipato poi ai tentativi di sfondamento o magari ad altre azioni. Durante questo accerchiamento la situazione ovviamente è stata abbastanza drastica, come potete immaginarvi: non c'era cibo, non c'era acqua, alcune persone avevano anche attacchi di panico, per andare al bagno ovviamente potete immaginarvi i problemi e così via. L'obiettivo chiaramente della polizia è stato quello di umiliare ed intimidire chi avesse sfidato i divieti. In tutto 10 persone sono state arrestate, sono state tradotte in carcere, e le accuse sono anche abbastanza pesanti. Ci sono anche accuse per tentato omicidio a causa appunto di una Molotov, di cui c'è un video in cui si vede un poliziotto appunto colpito da questa Molotov che prende un po' fuoco. Come accennato prima, sicuramente questa sentenza cerca di mettere un freno a una vitale attività antifascista negli ultimi anni nelle regioni della Sassonia e della Turingia in particolare. Come accennavo prima, in particolare in seguito all'attacco a Connewitz da parte dei neonazisti nel 2016, si perde il conto di quante dozzine di azioni dirette sono state portate avanti contro i diretti partecipanti a questo attacco. Questo denota di un certo approccio all'antifascismo, caratterizzato appunto dall'azione diretta e al non delegare a uno Stato che in particolare in quelle regioni è completamente cieco, e quindi si può vedere come dozzine e dozzine di azioni dirette di varia natura siano state portate avanti da compagni anonimi, e questo ha portato in molte città di queste regioni i nazisti sul chi va là, e su comunque un atteggiamento anche di difesa e di paura, nel senso che anche leggendo poi le ricerche interne che vengono portate avanti dai movimenti antifascisti in Germania, attività di ricerca da parte del movimento antifascista tedesco, che è sempre stata molto 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 fine, molto molto mirata, e ovviamente in seguito a tutte queste azioni anche si è potuto leggere nelle varie riviste specializzate del movimento come appunto i nazisti comunque abbiano iniziato anche ad avere paura e rispetto, e si siano molti posti tirati anche un po' indietro, perché comunque hanno visto che ci sono state delle conseguenze dirette nei loro confronti, e in particolare quando vengono toccati nella loro sfera privata, perché da come si può leggere in rede su vari siti o anche sui giornali, sono state molte le attività di visite casalinghe antifasciste in cui i famosi neonazisti sono stati visitati proprio nelle loro case, nei loro appartamenti, e questo di fatto ha portato, quantomeno se non a un arretramento, a comunque una situazione di stallo in molti posti nella Sassonia e nella Turingia. Ovviamente questa sentenza dà un segnale in una certa direzione per i nazisti, per i fascisti e compagnia varia. Ovviamente sarebbe stato più auspicabile che Lina e gli altri compagni avessero ottenuto il massimo della sentenza, quindi 8 anni nel suo caso, ma questi 5 anni non sminuiscono la portata di questa sentenza, che è un chiaro monito verso chi abbia in mente di portare avanti un antifascismo praticato nel quotidiano e senza deleghe a uno Stato che comunque è cieco dall'occhio destro, come si dice qua in Germania.